Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto ritroviamo con grande piacere Luigi Garzia ai nostri microfoni. Ciao mister!
Ciao a tutti, è sempre un piacere.
Ciao mister.
Grazie mister di essere qui con noi. Innanzitutto, prima di concentrarci inevitabilmente sulla gara di ieri della Roma, vorrei chiederti se sei rimasto personalmente sorpreso da questa, in un certo senso, mancata rimonta dell'Inter, perché c'era questa gara da recuperare che i nerazzurri hanno vissuto, tra l'altro, a suon di ricorsi su ricorsi. Alla fine si è arrivati con la grande occasione per l'Inter di superare il Milan, sorpasso mancato, a questo punto destino nelle mani del Milan. Sei sorpreso di vedere questo tipo di classifica a 4 gare dal termine?
Ora non più, perché sfido chiunque che potesse immaginare che questo sarebbe stato un campionato di questo genere, che sarebbe andato così. E infatti è proprio la bellezza di questo campionato, la tipicità di questo campionato, sta proprio che oramai partite scontate non ce ne sono, perché domenica dopo domenica c'è sempre una sorpresa. Risultati scontati non ce ne sono, quindi siamo arrivati al punto di dire che ancora lo scudetto non è assegnato, perché può succedere ancora di tutto, nonostante il vantaggio del Milan, che comunque non è poco.
Tra l'altro, per il Milan, lo ricordiamo, insomma, l'occasione è anche quella di potenzialmente rallentare in una di queste 4 gare, visto anche con 3 vittorie e un pareggio lo scudetto andrebbe ai rossoneri. È uno scudetto questo che ha visto il Napoli potenzialmente protagonista fino a un paio di giornate fa, la Juventus con una partenza così a rilento si è un po' tagliata le gambe da sola, poi c'è stato quello scontro diretto con l'Inter che è andato come è andato per i bianconeri. A tuo avviso mister, fin qui questo piccolo ma sostanzioso vantaggio del Milan arriva grazie a cosa? Grazie al fatto che questo gruppo lavora da più tempo con un allenatore specifico rispetto all'Inter e al Napoli e alla stessa Juventus, arriva per un gruppo che magari si è più compattato rispetto alle altre avversarie? Qual è la tua idea in merito?
Beh sì, diciamo che c'è un po' di tutto, e soprattutto che comunque un gruppo giovane, un gruppo che si vede che segue l'allenatore e secondo me è quello che gioca il miglior calcio e l'ha dimostrato fino adesso. Io ci metterei anche la delusione Napoli, perché devo essere sincero, pensavo che il Napoli avesse più chance rispetto all'Inter e al Milan. Devo dire, guardando la classifica, che veramente quest'anno il Napoli ha buttato un campionato, perché comunque è una squadra che avrebbe potuto vincere, e forse credo era doveroso che vincesse un campionato, perché è una squadra molto forte, no? Perché poi sono poche le occasioni, no? Cioè non è che ti capita ogni anno di arrivare lì e poi magari perdere le 2-3 partite di fila, quindi secondo me c'è un grande rammarico, però bisogna dare merito anche al Milan, che comunque è stato anche fortunato, che credo che sia una componente, no? La fortuna è importantissima, soprattutto in queste cose. E si vede che comunque giocano bene, seguono l'allenatore e hanno ritrovato il pubblico, perché comunque giocare dinanzi a 60-70 mila spettatori è comunque una cosa sempre bella, no? E quindi alla fine, se dovesse finire così il campionato, il Milan non ha rubato niente.
Ecco, però mister, tu parlavi, no, del Napoli che ha buttato l'occasione di poter vincere lo scudetto, però rischia grosso anche l'Inter in questo senso, perché ha fatto un girone di ritorno non all'altezza di quello d'andata, e poi quando ha avuto anche la possibilità di mettere la freccia, come è accaduto a Bologna, ha perso, dimostrando comunque che nelle partite in cui si deve fare la differenza, oggi l'Inter un po' di fatica la fa, a prescindere dalla vittoria con la Juventus che l'ha un po' rilanciata. Senza di quella oggi saremmo a parlare di altro.
Ah sì, sicuramente, perché l'Inter comunque ha perso questa grande occasione, perché se avesse vinto quella partita col Bologna e avrebbe avuto grosse chance per vincerlo questo scudetto, perché al di là del sorpasso anche a livello psicologico sarebbe stata un'iniezione di fiducia non indifferente. E poi diciamo che era la squadra tra virgolette è più collaudata, sono i campioni uscenti, quindi è un peccato poter arrivare lì, ha fatto tanto e poi magari per una partita, guardiamo il Milan, ha vinto la partita al 92esimo all'Olimpico, no? E diciamo che è stato anche fortunato sotto certi aspetti, come lo è stato sfortunato invece l'Inter, che è riuscito a prendere quel gol che se ne vedono purtroppo così sciagurato con il Bologna. Però diciamo che se magari non avesse vinto, comunque la partita la pareggiava e cambiava relativamente, ecco. E l'obiettivo dell'Inter era quello di vincere, perché comunque sai che una vittoria ti avrebbe portato in testa alla classifica e poi sarebbe stato quasi tutto in discesa, invece così non è stato.
Mister, a proposito di giovani, ti porto sulla Roma, ma voglio partire soprattutto da Zaleski, perché anche ieri ha messo lo zampino nell'1-1 finale in casa dell'Leicester. Un ragazzo che ti chiedo, tu che hai conosciuto piazze importanti, piazze che mettono anche un certo tipo di pressione non solo sui giocatori ma anche l'allenatore, aveva bisogno di un allenatore con le spalle larghe come Mourinho per essere buttato nella mischia, tra l'altro a stagione in corso? Cioè, Mourinho scopre questo ragazzo in corso d'opera e da quel momento in poi, negli ultimi mesi, titolare inamovibile, che sia campionato o coppa. Cioè, è su questi aspetti che si vede la presenza prepotente, nell'accezione positiva del termine, di un allenatore come Mourinho e delle scelte di un allenatore come Mourinho?
Beh sì, perché non era facile mettere comunque, nessuno si ricordava di questo ragazzo, no? che è nella rosa della Roma comunque, però da quello che ho visto, intanto vabbè, è chiaro che nel momento in cui giochi è perché meriti, no? E se evidentemente questo ragazzo durante gli allenamenti e durante la settimana ha sempre magari dimostrato agli occhi di Mourinho che poteva cercare di giocare a certi livelli. E quando è entrato, devo essere sincero, ha una personalità incredibile questo ragazzo, perché comunque ti fa anche le giocate rischiose, c'è uno tra virgolette strafottente, no? Per certi versi, cioè nel senso buono, certo. È uno che comunque se deve fare una cosa la fa, non ci pensa, nonostante giochi in uno stadio, no? come l'Olimpico. Ed è chiaro che comunque ha creduto in lui e alla fine ha ragione, perché è la vera sorpresa di questa Roma, se andiamo ad analizzare.
Mister, tu che consiglio daresti oggi a Zaniolo? Visto che comunque le sue prestazioni a volte no, sono strabilianti e viene esaltato, poi però fa qualche partita un po' sottotono e arrivano le critiche. È il caso che lui resti comunque a Roma a prescindere, oppure potrebbe essere meglio per lui anche cominciare a valutare qualcosa intorno, al di là del contratto meno? Io provarlo proprio, diciamo, per la sua crescita o quantomeno per il suo modo di giocare.
Guarda, secondo me lui si trova in una situazione un po' particolare, no? E quando ci stanno le sirene di squadre, vuoi o non vuoi, di caratura tecnica, di più blasonate della Roma, no? E al di là del fatto economico, dico, è chiaro, ma non solo qualsiasi giocatore comunque ci pensa, e quando è la Juve, lo sappiamo tutti che comunque è una delle squadre in pole position per prendere questo ragazzo, ti tampina e lì col fiato sul collo, e non è facile, perché comunque stai andando a giocare in una delle squadre più forti al mondo, un club blasonato, e decidere, scegliere non è facile, e quindi non vorrei magari manco trovarmi per certi versi nei suoi panni per quanto riguarda questo tipo di decisione. Come talento non si discute, è forte questo ragazzo, può migliorare ancora, è il futuro della nazionale anche, quindi prospettiva futura, è uno dei talenti più forti che abbiamo in Italia, e però arriva un punto che deve scegliere, perché poi una volta che hai scelto, Roma poi è bella tosta, è pesante come piazza.
Mister, a proposito di questo, credo che sia corretto insistere su un argomento tra l'altro molto caro a Mourinho, cioè la crescita del gioco della squadra, perché si è sempre sottolineato, no? La capacità che Mourinho ha, se vogliamo, innata di compattare il gruppo, di rendere granitico il rapporto tra i giocatori, lo ha fatto sempre nel corso della sua carriera, però è anche indubbio che negli ultimi mesi la Roma gioca veramente bene a calcio, e questo non era scontato, né considerando il tipo di rosa a disposizione, né appunto considerando un allenatore che ha messo, se vogliamo, altri aspetti prima poi della qualità del gioco nel corso della sua carriera.
Sì, diciamo che, come giustamente hai detto te, che non, Mourinho è uno che non passerà sicuramente alla storia per il bel calcio, assolutamente. Poi lascia stare che è uno degli allenatori più vincenti e le sue squadre non hanno mai espresso un calcio e non rimarrà nemmeno, secondo me, negli annali del bel calcio. Però è uno molto concreto, uh-huh. È uno che comunque ti entra nella testa, è uno, perché poi fare l'allenatore non vuol dire solo mettere una squadra in campo, quello secondo me è la fase finale, è il prima che è molto importante, e il fatto che lui magari è un giocatore da 6 e alla fine riesce, quel giocatore alla fine con Mourinho riesce a rendere per 8 col 9, e che ne so, è uno che in momenti comunque difficili riesce a proteggere la squadra, è uno che sta sempre sul pezzo a livello, è una figura che comunque trasmette carisma, no? Anche nello spogliatoio. E quindi ci sono tanti fattori al di là del fatto come tattico, capito? Che sono, secondo me, importanti quanto la tattica.
Mister, ti porto in Serie B perché, insomma, voglio dire, il campionato ormai è agli sgoccioli. Non voglio dire nulla sul Lecce, però insomma è lì, traguardo è lì. Però c'è anche la Cremonese, dove tu hai giocato, che insomma può coronare veramente un grandissimo sogno.
Eh sì, perché poi l'ultimo anno della Serie A della Cremonese era proprio quello in cui ho giocato io, quindi
esatto.
Merita, perché comunque questa è una squadra, dell'Esce si sapeva, perché comunque la squadra è stata sempre la squadra più forte, quella squadra con la migliore difesa, il miglior attacco, capocannoniere, quindi alla lunga i valori sono usciti. Nessuno si aspettava la Cremonese, che è stata una sorpresa, una squadra ricca di giovani, tantissimi prestiti, e Pecchi ha creduto in questi giovani e li ha buttati nella mischia, e alla fine gli hanno dato ragione, perché non è seconda lì per caso, secondo me l'ha meritato e sta meritando questo secondo posto. Però poi mi riallaccio al campionato di Serie A. Quello di Serie B è uguale, è appassionato, è bello come quello di Serie A, perché non si sa come andrà a finire.
Tra l'altro, con a due giornate dal termine, sei squadre divise da 5 punti, una serie di scontri diretti, perché Cremonese-Ascoli comunque è uno scontro diretto, è seconda contro settima, c'è terza contro sesta, Monza-Benevento, e c'è questa grande occasione del Lecce, mister, una società che, se vogliamo, ha reagito anche diciamo a una serie di saliscendi che l'hanno vista protagonista negli ultimi anni tra Serie A e Serie B, quest'anno trovando nel tandem Corvino-Baroni il mix perfetto per costruire poi una squadra che ha alcuni giocatori di grande esperienza, penso inevitabilmente a Massimo Coda, ma anche alcuni giocatori di cui sentiremo parlare per tanti anni, penso a Elgason, penso a Strefezza, che quest'anno abbiamo visto in un altro ruolo, penso a Hjulmand, cioè sembra davvero la classica squadra di Corvino, no, questa?
Sì, è la stessa mentalità e soprattutto il modo di lavorare, perché negli anni passati e soprattutto negli ultimi anni il Lecce era una squadra che ha fatto dei prestiti, cioè non aveva giocatori di proprietà, soprattutto a livello di giovani. Invece con Corvino la musica è cambiata, e lui lo sappiamo, cioè, non ultimo la scoperta di quel centravanti lì della Juventus ex Fiorentina, no? È stata la sua scoperta, per dirti, ma parliamo proprio dell'ultimo. E lui è il direttore sportivo che la vede lunga, cioè nel senso è una volpe sotto questi aspetti. E ha creato questo gruppo, questi giovani di prospettiva, ma soprattutto di proprietà. Di proprietà, sì, della squadra, che vuol dire tanto, cioè un domani ha dei pezzi da proporre, da mettere sul mercato e fare cassa. quindi poi è andato a prendere subito, è andato a prendere coda, cioè non ha aspettato gli altri, è andato a prendere il capocannoniere, uno che comunque sai che in Serie B ti fa sempre la differenza e che vince ogni anno la classifica a marcatori, l'ha presa lui subito, prima che ancora di iscriversi al campionato. Sono degli atteggiamenti, delle cose che alla fine poi ti frenano.
Mister, nel salutarti, a proposito di Serie B, tu conosci molto bene la piazza di Crotone e conosci anche la qualità del lavoro societario e la qualità anche dell'ambiente, mi viene da dire, che ha gestito anche, diciamo così, mantenendo i piedi ben saldi in terra anche alle promozioni in Serie A. Stupisce però, ecco, questo doppio salto all'indietro, cioè vedere il Crotone il prossimo anno in Serie C, insomma, pensando a quello di cui parlavo prima, ecco, un po' di effetto lo fa.
Beh sì, perché nessuno si aspettava questo doppio salto, sai, retrocedere dalla A alla B ci sta perché comunque certo. Sai, è sempre una squadra che è una piccola cittadina, Crotone, cioè la società non è che potesse fare il passo più lungo della gamba, giustamente, però non ci si aspettava che il doppio, quindi è stata una bella mazzata. Cioè, un anno prima ti ritrovi a giocare con la Juve, due anni dopo ti ritrovi a giocare col Campobasso, cioè, capito? È strana la cosa, però è così. Purtroppo è incappato in questa doppia che mi dispiace, perché comunque sono affezionato alla città di Crotone, perché comunque una città è una squadra che viene seguita da molti tifosi, però sicuramente conoscendo l'ambiente, conoscendo se non dovessero lasciare, perché c'è anche questa possibilità, secondo me faranno di tutto per tornare in Serie B.